Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland. Per la prima di 5 puntate dedicate ciascuna ad un album tratto dal catalogo della ECM. Nel 2019 cadono i 50 anni dalla nascita dell'etichetta di Monaco di Baviera e Birdland ha pensato di celebrare questo anniversario facendo presentare a ognuno dei conduttori di questa trasmissione 5 album della ECM tra i loro prediletti. Nella nostra scelta disporremo nelle nostre 5 puntate gli album in ordine, diciamo così, di apparizione, e il primo di questi album ci porta proprio all'inizio della vicenda della ECM. Nel 1969 i fondatori di questa fortunata etichetta ebbero la lungimiranza di chiamare la loro creatura Editions of Contemporary Music, e in effetti nei decenni successivi la ECM ha pubblicato una quantità di musica contemporanea di ambito non jazzistico, pensiamo a Steve Reich e ad Arvo Part, tanto per fare due nomi, ma ha pubblicato persino musica classica antica, e anche a questo versante non jazzistico la ECM deve molta della sua fama. E tuttavia gli esordi della ECM sono prettamente jazzistici. Manfred Eicher, uno dei cofondatori dell'etichetta, che sarà poi ed è tuttora il produttore della maggior parte dei titoli della ECM, prima di avviare questa attività discografica che farà tanta strada, è un contrabbassista che opera nell'ambito del jazz d'avanguardia. E la prima uscita dell'ECM propone un musicista che, come diremo dopo aver ascoltato un primo brano, all'epoca aveva già una storia lunga e importante nel jazz, il pianista Mel Waldron. In trio, con lo svizzero Isla Eckinger al contrabbasso e il batterista americano Clarence Beckton, l'album viene registrato il 24 novembre del 1969 in uno studio che poi, per via appunto dell'ECM, diventerà famoso, il Tone Studio Bauer di Ludwigsburg, città non della Baviera ma di un altro land di quella che era allora la Germania occidentale, il Baden-Württemberg. Manfred Eicher figura come supervisore della registrazione, mentre il produttore non è lui ma Manfred Schaffner, uno dei cofondatori assieme con Eicher della ECM. L'album, col numero 1001, esce a tamburo battente all'inizio del 1970, intitolato Free at Last, e vedremo poi qual era il senso che Waldron attribuiva a questo titolo. L'album è stato poi ripubblicato in CD. Visto che siamo al principio della storia della ECM, cominciamo proprio dal brano di apertura dell'album, dai 10 minuti quindi di Right Now, firmato da Waldron. We'll be right back. All'epoca dell'incisione di questo primo album della ECM, Mel Waldron aveva 44 anni, essendo nato a New York nell'agosto del 1925. Il musicista afroamericano aveva esordito professionalmente al pianoforte a cavallo tra anni 40 e 50. Nel 54 Waldron comincia a collaborare e ad incidere con uno dei musicisti di punta dell'epoca, Charles Mingus, e nel gennaio del 56 gli è accanto nella seduta di incisione di uno dei capolavori del contrabbassista Pithecanthropus Erectus. Oltre che con Mingus, nel cuore degli anni 50 Waldron collabora con altri due dei più avventurosi musicisti dell'epoca, Tio Massiro e Teddy Charles, e nel 55 con Jackie McLean all'esordio del sassofonista come leader in studio di registrazione, sarà poi con lui in diversi altri album. Nel 56 Waldron realizza il suo primo album personale. Incide inoltre con diverse compagini variamente assortite dall'etichetta Prestige, nelle quali c'è tra gli altri più volte John Coltrane, che partecipa anche al secondo album personale di Waldron. Nel 57 Waldron comincia ad accompagnare come pianista fisso Billie Holiday e le sarà accanto fino alla morte della cantante nell'estate del 59. Nel 58 Waldron partecipa al primo album personale di un sassofonista che sarà tra le più importanti figure dell'avanguardia, Steve Lacy. Fra le basi della loro intesa c'è il loro comune amore per Monk, da cui Waldron è stato fortemente influenzato. È solo alla fine degli anni 50 che Waldron comincia a realizzare delle incisioni in cui è affiancato solo da basso e batteria e che dunque sono imperniate fondamentalmente sul suo pianismo. Nel 61 Waldron partecipa all'incisione dell'album Straight Ahead della cantante Abby Lincoln, registra The Quest, il suo album più impegnativo e più significativo a quel momento e uno dei momenti culminanti di tutta la sua carriera, album a cui partecipano Eric Dolphy al sax alto e al clarinetto e Booker Ervin al sax tenore, e sempre nel 61 è dal vivo in una compagine guidata da Dolphy e dal trombettista Booker Little, che viene documentata da importantissime registrazioni. Nel 62 Waldron è fra l'altro in studio di incisione con Max Roach. Poi nel 63 c'è l'evento più drammatico della carriera di Waldron e probabilmente in generale della sua vita, come diremo dopo aver ascoltato un altro brano da Free at Last, e cioè Balladina, anche questo firmato da Waldron. Ricordiamo anche che Isla Eckinger si era distinto come accompagnatore di americani di passaggio che si erano stabiliti in Europa, mentre Clarence Beckton, oltre Atlantico, aveva lavorato con musicisti come Coleman Hawkins e Clark Terry, e proprio nel 69 era arrivato a Monaco di Baviera, dove si trattenne per un annetto prima di tornare nel 70 negli Stati Uniti. Thank you. Una sera del 1963 a Chicago, mentre sta iniziando un set con Max Roach, improvvisamente Waldron non ricorda più come si fa a suonare. Si rendeva conto, come spiegherà egli stesso, di essere un pianista, ma non padroneggiava più la tecnica, non riusciva più a stare dietro alla musica. Si parlò eufemisticamente di esaurimento nervoso. La verità molto più cruda era quella che Waldron raccontò senza mezzi termini nell'intervista di qualche mese prima di morire a Libero Farnè, intervista uscita sul mensile italiano Musica Jazz nel febbraio 2003. Fu un overdose di eroina. Ero clinicamente morto e quando finalmente mi portarono fuori dal coma non riuscivo a ricordare il mio nome, nulla del mio passato, nulla di nulla. Rimasi in ospedale per 6 mesi, mi trattarono con l'elettroshock, con stimolazioni del cervello e piano piano mi tornò la memoria. Ci volle più di un anno prima che potessi rimettermi al pianoforte. Ripresi gli esercizi e tornai ad imparare riascoltando i miei vecchi dischi. Ma non sono mai tornato uguale. Prima del trauma ero molto più lirico, mentre dopo sono diventato più percussivo, prima ero più rilassato, più simile a Bud Powell, dopo più vicino a Monk. Waldron si rese conto che con tutta la droga che circolava nell'ambiente dei musicisti non sarebbe mai riuscito a liberarsi della tossicodipendenza. Per usare ancora le sue parole, dovete decidere se essere un pianista o un tossicomane. Per uscire dal giro scelse l'Europa, dove si era trovato bene quando c'era venuto con Billie Holiday, libero dall'oppressione del razzismo e trattato da artista. In Europa, diceva ancora nell'intervista citata, trovai una differente concezione del jazz e non sentii più il bisogno di drogarmi. Trovai un altro modo di vivere, di stare sereno e di credere in me. In Europa Waldron si stabilisce a Parigi, quindi a Bologna, dove nel 66 registra in completa solitudine il primo album che segna dopo una pausa sostanzialmente di 3 anni la ripresa della sua carriera anche discografica. Poi si trasferisce ad Amburgo e di lì a Monaco di Baviera, dove nel 69 appunto nasce la ECM di cui Waldron inaugura il catalogo. Tra l'altro un paio d'anni dopo Waldron con un suo disco avrebbe inaugurato anche il catalogo di un'altra importante etichetta europea, anche questa tedesca e di Monaco, la Enja. In una nota di copertina a Free at Last, Waldron avverte l'ascoltatore che l'album segna per lui un differente approccio alla sua musica e che rappresenta il suo incontro con il free jazz, anche se si premura subito di aggiungere che free jazz per lui non significa completa anarchia o suono disorganizzato. In effetti, ascoltandolo oggi, non definiremmo affatto Free at Last un album di free jazz. Ma Waldron ci dà un'indicazione per interpretare quella sua affermazione. Dice che nell'album lo si sente suonare ritmicamente, invece di improvvisare su una sequenza di accordi. Ma del resto forse il titolo, Free at Last, non alludeva solo ad un elemento di libertà musicale che l'album rappresentava, ma anche a qualcosa di esistenziale. Senza essere una pietra miliare, Free at Last, oltre al valore storico che riveste come primo titolo pubblicato dalla ECM, è un album significativo nel percorso che conduce Mel Waldron a trovare una rinnovata identità pianistica e ad essere nei successivi 3 decenni uno dei pianisti più personali e amati sulla scena del jazz. Lasciamo Free at Last con l'unico brano non firmato da Waldron, quel Willow Weep for Me che il pianista aveva suonato tante volte accompagnando la grande Billie Holiday. E con questo Willow Weep for Me, Marcello Lorai vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla seconda puntata di questa serie di Birdland per ascoltare assieme un altro importante album del catalogo ECM.